Vorrei leggere stamattina dal libro del profeta Isaia, capitolo 6, versetti da 1 a 8. Isaia, capitolo 6, versetti da 1 a 8. Nell'anno della morte del re Uzzia vidi il Signore, seduto sopra un trono alto, molto elevato. I lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Fin qui la lettura della parola di Dio. La mia visione di Dio. Qual è la tua visione di Dio? Dalla mia, dalla tua visione di Dio dipendono la tua e la mia vita di fede. Potremmo dire che il nostro cristianesimo dipende dalla nostra visione di Dio. Che idea ho di Dio? Quando chiudo gli occhi e provo a immaginare Dio, operazione impossibile, cosa ho in mente? Chi è Dio per te? Chi è Dio per me? Quali sono le impressioni? Quali sono le sensazioni? Quali sono le emozioni? Quali sono le convinzioni che Dio, che l'idea di Dio suscita in me, dentro di me? Siamo intorno al 740 a.C., ottavo secolo a.C., quando il profeta Isaia vede Dio, come abbiamo letto. E la Bibbia ci fornisce un dato storico fondamentale: era l'anno della morte del re Uzzia. Sappiamo che Uzzia, il re, che viene a mancare, doveva essere ben conosciuto dal profeta Isaia, o addirittura un parente. Uzzia nella Bibbia è chiamato anche Azzaria. Se lo incontrerai nel tuo percorso di lettura biblica, considera che è la stessa persona. In Secondo Cronache 26, Uzzia, come in questo brano del profeta Isaia. In Secondo Re, capitolo 15, troviamo Azzaria, ma è lo stesso re, chiamato in due modi diversi, con due nomi, come era frequente all'epoca. Uzzia regna 52 anni sul popolo di Giuda. 52 anni, una vita. Ho già parlato del legame affettivo che doveva esserci tra Isaia e il re, e il suo sovrano. Uzzia tollera gli alti luoghi, quei luoghi che si raggiungevano pensando di rivolgersi a Dio o a una qualche divinità. Uzzia è un re fedele a Dio, segue il Signore, però negli ultimi anni c'è un declino spirituale, infedeltà, ma anche superbia. Uzzia si monta la testa, morirà lebbroso. Il re Uzzia morirà nell'isolamento, in quarantena, perché è entrato nel tempio del Signore pensando che, essendo re, poteva fare tutto quello che voleva, ma non gli era dato di offrire offerte al Signore, perché era compito dei sacerdoti, di quelli che Dio aveva stabilito, della tribù di Levi. Elia, scusate Uzia, per questo viene colpito dalla lebbra, e negli ultimi anni di vita è il figlio di Uzia, Jotam, che regna come reggente, il re in vita, ma quando il re non era nella possibilità di governare c'era un reggente, spesso il figlio, che faceva le veci di fatto del re. Nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore. Qual è la tua visione di Dio? Vedi Dio per fede? Quando tutto viene a mancare, rimane il Signore. Quando forse la persona a cui tieni di più, la tua roccia, la tua certezza, viene a mancare, sappi che c'è il Signore. Quando tutti se ne vanno, Dio rimane. Dio è Dio. Niente da paragonare con noi, esseri umani, comuni mortali. Dio resta Dio. Qual è la tua visione di Dio? Dio appare al profeta glorioso, e che lo Spirito Santo ti aiuti oggi a vedere il Dio glorioso. Il Signore era seduto sopra un trono alto, molto elevato. Non c'è più il re. Muore il sovrano in carica, ma il Signore è seduto sul suo trono. E il trono di Dio è più alto di qualunque altro trono. La posizione di Dio è più elevata di qualunque altra posizione. Sei d'accordo? Sei convinto? Convinta davvero? Isaia vede i lembi del mantello di Dio riempire il Tempio, il luogo di adorazione per eccellenza all'epoca. Gli angeli che gridano l'un l'altro, proclamando che tutta la terra è piena della gloria di Dio. Che il Signore ti possa dare stamattina una visione interiore simile a quella del profeta Isaia. Che tu con me possiamo vedere Dio nella sua gloria. Ma che cos'è la gloria? Che cos'è la gloria? Gloria è anche un nome femminile. Ma cos'è la gloria di cui la Bibbia parla attribuita a Dio? Questo termine, kabod, può essere tradotto gloria, ma anche onore, maestà, splendore, importanza, spessore, magnificenza, opulenza, ricchezza, prosperità. Gloria a Dio. Gloria a Dio. A volte lo diciamo così, no? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Cioè Dio è tutto questo, tutto quello che ho appena elencato, il significato della parola ebraica menzionata prima. Sì, Dio è tutto questo. Dio è tutto, Dio sia tutto nella tua vita. Non puoi assegnare a Dio un posto diverso da quello che gli spetta di diritto. Dio non merita un posticino. Dio non merita un'ora alla settimana, Dio non merita qualche tuo devoto pensiero, Dio non merita una lettura veloce della sua parola, Dio non merita preghierine, Dio non merita una frequenza sporadica nella chiesa di appartenenza. Dio merita tutto, perché Dio è glorioso. Anche noi parliamo spesso di persone di un certo spessore. Lo spessore di una persona potrebbero essere i centimetri della sua vita, o potrebbero essere, che cosa? I pensieri riferiti alla sua importanza, no? Al suo valore. Quella è una persona di un certo spessore. Un professionista, un insegnante, un uomo, una donna di un certo livello. Spessore. Dio è pesante, in senso positivo. Dio è il sovrano. Ma che idea hai di Dio? Ma che idea ho? Mi sono fatto di Dio. Vogliamo avere un'idea biblica di Dio? Siamo insieme? un'idea biblica di Dio. Il profeta vede il Dio glorioso. Uzia non c'è più, ma in quell'anno, in quel periodo, il profeta vede il re dei re e il signore dei signori. Dio appare al profeta glorioso. L'apostolo Giovanni 12:41, scrive del profeta Isaia, il quale vide la gloria di Dio e di lui parlò. Il Dio glorioso. E anche la parola usata nel Nuovo Testamento, traducendo l'ebraico, ha delle sfumature simili, gloria, onore, dignità, in virtù della sua natura e dei suoi atti. Dio è glorioso per quello che è e per quello che fa. Che tu possa vedere il Dio glorioso. A volte il Signore permette che qualcosa ci venga tolta, che qualcosa accada. A volte Dio permette che non possiamo più contare su qualcuno su cui abbiamo sempre contato. Perché? Perché vuole che noi riaffermiamo la gloria sua. Quando il profeta aveva il re, parente e amico, probabilmente non era pronto, non sarebbe stato pronto a questa visione di Dio. Ma quando Uzia non c'è più, allora il profeta nel Tempio vede la sua gloria. Io non avevo ancora testimoniato e mi sono sentito mancante. Perché qualche settimana fa ho subito un incidente, sono stato tamponato, parecchi danni alla macchina, io sto facendo ancora fisioterapia, ma ringrazio il Signore perché sono qui e sto abbastanza bene. Ma sapete, ogni esperienza, capita anche a te, che ti lascia un versetto. Ogni esperienza ti lascia da parte di Dio una verità. A quanti è capitato? Quella volta in cui quel versetto per te è diventato il tuo versetto, no? La mattina dell'incidente, del tamponamento in superstrada, il Signore ha riportato alla mia mente un versetto durante le ore successive. Sapete qual è questo versetto? Proverbi 27:1. Mi permettete questo momento testimonianza, che è anche attinente al messaggio, se vogliamo. Proverbi 27:1 dice: non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. E vi dirò una cosa che magari vi farà sorridere, ma davvero per me è stato, come dire, l'adempimento di quel versetto. Cose che noi pensiamo di fare, siamo sicuri che le faremo. Quella mattina ho accompagnato i miei figli, ho accompagnato mia moglie che aveva da fare in centro, stavo ritornando verso casa e allora il furgone che mi viene contro. Carro attrezzi, telefonate, commissioni, carrozzeria, auto sostitutiva, pensieri, mail, numeri verde, chiami una volta, chiami due volte, meno male che noi chiamiamo il Signore, che risponde subito, e risponde sempre. Quella mattina, questa è la nota di colore, ho portato l'immondizia in giro tutta la mattinata. La spazzatura. La butto dopo. Mi ha fatto compagnia sul carro attrezzi, mi ha fatto compagnia in concessionaria, mi ha fatto compagnia nell'azienda di autonoleggio. Dovevate vedermi con lo zaino e la spazzatura. La butto dopo. Non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Non parlo solo della spazzatura. Ma chi l'avrebbe detto? È capitato a ognuno di noi, anzi c'è chi potrebbe dire tra noi, raccontare esperienze ancora più forti, di cambiamenti, di eventi ancora più seri, più drammatici, più impegnativi nella nostra vita. Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Vivi ogni giorno sapendo che tu ed io non siamo proprietari del futuro. Noi viviamo il presente, ed è un dono di Dio, Ma come posso io programmare in maniera rigida il domani? Che ne so io quello che succederà? E vi devo dire una cosa, che stavolta io spero di non commuovermi. La sera prima mia moglie ha raccontato questa cosa a Città di Castello, domenica scorsa. Credo sia importante. Come il Signore ci aiuti a prepararci per ogni giornata, qualunque essa sia. La sera prima dell'incidente, domenica sera, nostra figlia, non l'ha mai fatto, viene in mezzo a noi, non questo, non ha fatto, no, questo lo fa tante volte, è venuta in mezzo a noi, nel lettone, e comincia a piangere, lacrimoni. Papà, io non voglio che ti succeda niente. Papà, ma noi saremo sempre insieme, vero? Papà, io ho bisogno di te e mamma. Noi la rassicuravamo, ma sembrava inconsolabile. Promettimelo, papà, promettimelo che tu sarai sempre con me. Tanto che abbiamo dovuto pregare, cosa che cerchiamo di fare tutte le sere, ma proprio quella sera abbiamo dovuto pregare che il Signore aiutasse nostra figlia, aiutasse noi, ci facesse sentire forte la sua presenza nella nostra vita. Qualche ora dopo, quello che è successo, e l'esito poteva essere ben diverso. Se vi facessi vedere le foto, la macchina, dopo 20 giorni, stiamo ancora aspettando gli ultimi pezzi dal carrozziere, migliaia di euro di danni. Signore, grazie, perché noi non ci possiamo vantare del domani, ma tu sei la nostra certezza. Qualunque cosa succeda, tu sei con noi, Signore. Il Dio glorioso, tutto può cambiare, tutto può venire meno, tutti possono venire meno, ma il Signore resta. Chi è? Il Re glorioso. Puoi dire amen insieme a me? Qual è la tua visione di Dio? Il Dio glorioso, ma poi il profeta vede un Dio santo, un Dio santo. Ci sono degli angeli, un ordine di angeli, che troviamo solo qui nella Bibbia. Non leggerai altrove, a parte che in Isaia 6, qualcosa riguardo i serafini. I serafini, una classe speciale di angeli. Come ci vengono descritti? Il nome serafini vuol dire ardenti, coloro che ardono. E sembra che la Bibbia ci voglia dare un'idea di intensa adorazione, devozione a Dio. Il loro cuore, per così dire, ardeva davanti a Dio per il desiderio di adorarlo. Ardenti, serafini. Gridano, santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Ed è l'attributo, l'unico attributo divino nella Bibbia, l'unica qualità di Dio che viene ribadita tre volte. Dio è tre volte santo. Tre nella Bibbia è sinonimo di completezza, perfezione. Nessuno è santo come il Signore, dice la Bibbia. Solo Lui è perfetta purezza. Solo Dio è incontaminato dal male. Ha pensieri nobili, solo pensieri puri, solo Dio. Con la loro voce tonante, gli angeli, i serafini facevano tremare le porte. E Isaia ode quel grido di adorazione. C'è nel tuo cuore un grido continuo di adorazione? Che idea hai di Dio? Isaia realizza il pudore degli angeli che stanno nei pressi del trono di Dio. Si coprivano la faccia, umiltà. Con le altre due ali, evidentemente, erano operativi. E poi con l'altro ordine di ali acquistavano velocità. Questa sembra l'idea, ma ci fa molto riflettere che le due ali sommitali probabilmente si coprivano la faccia, come per affermare: noi non siamo degni, gli angeli, noi non siamo degni, Dio è degno. E immaginiamo noi esseri umani, noi credenti, quale umiltà dovremmo avere? Ti ricordi che all'inizio ho detto che il re Uzia, per la sua superbia, per la sua arroganza, Dio lo disciplinò, fu colpito dalla lebbra e morì in isolamento. L'ultima parentesi della sua vita la trascorre in isolamento. L'orgoglio, la superbia di Uzia in questo brano è messo a confronto, in un confronto stridente, con l'umiltà degli angeli e stiamo per vedere l'umiltà del profeta. Io non merito, Signore. Io sono contaminato, io sono sporco dentro. Mai questa consapevolezza o no? Che Dio è perfezione e noi abbiamo tanti di quei difetti. Noi siamo indegni, noi siamo peccatori, come direbbero anche, avrebbero detto il re Davide, diranno in seguito l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro ed altre persone vicine a Dio nella Bibbia. Nella Bibbia chi è più vicino a Dio si sente un peccatore, una peccatrice. Ma chi è più lontano da Dio si sente padrone dell'universo. Ma com'è questa cosa? Un po' come gli ignoranti pensano di sapere tutto. Le persone più colte sono sempre disposte a imparare. È vero o no? Così è culturalmente, così è sotto il profilo spirituale, della nostra condizione spirituale. Tu più ti avvicini a Dio e più ti vedi indegno, indegna. È normale che sia così. Perché siamo tutti macchiati, perché siamo tutti contaminati. Ci sono macchie e macchie, ci sono macchie nell'anima più evidenti, macchie più nascoste. Ma siamo tutti in qualche modo contaminati spiritualmente. Ma è in mezzo a noi il Signore pronto a perdonare. Matteo 12, nel versetto 34, dice, è Gesù che parla, e non sempre il Signore è stato cordiale. Amorevole sempre, ma stavolta Gesù parla a cuori ostinati e dice, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone. L'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico, continua Gesù, che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Quando il profeta vede il Dio Santo, il profeta dichiara di essere perduto senza scampo, contaminato, a cominciare dal parlare, perché proprio dal parlare è evidente la nostra colpa, la nostra fallibilità, la nostra vulnerabilità, la nostra peccaminosità, potremmo dire. Il profeta prevede di morire, si sente spacciato. Il profeta Isaia, Signore, dammi questa consapevolezza. Avendo visto Dio, il profeta Isaia sa già di avere i minuti, forse i secondi contati. Io ho visto il Signore, io sono contaminato, il mio modo di parlare è sporco spiritualmente. Vivo in mezzo a un popolo, Giuda, che è contaminato spiritualmente e lo dimostra dai propri discorsi, dalle proprie affermazioni, dalle proprie risposte. Isaia sa di non avere alcun merito, che lo Spirito Santo quest'oggi aiuti me e ognuno di noi ad avere questa chiara consapevolezza. Non perché qualcuno te lo dice, non perché qualcuno ti vuole far sentire sbagliato, non perché qualcuno ti vuole far sentire in colpa, ma perché è un'evidenza. Dio è santo, 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 santo. Noi siamo colpevoli, siamo in difetto, siamo peccatori. Nella Basilica di San Pietro, il piede metallico dell'Apostolo Pietro viene lucidato dai baci, dalle carezze, quando si venera l'uomo, anziché adorare Dio. Ed è una deviazione spirituale, uno sviamento spirituale questo. Quando io non adoro Dio, ma mi rivolgo a un altro essere umano per venerarlo, è una deviazione rispetto al volere, all'intento di Dio. L'Apostolo Pietro invita, quando sale sulla barca il Signore, sulla sua barca, dice: Signore, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Questo dice l'Apostolo Pietro. Se vedesse quale culto gli viene offerto, quante chiese sono intitolate a San Pietro, anche a un paio di chilometri da noi. San Pietro, San Paolo, Santa eccetera. Solo il Signore è santo. E biblicamente parlando, sono veramente santi coloro che Dio rende tali per la sua grazia, non per una proclamazione umana. Alcuni sì, altri no. Alcuni inseriti nel calendario liturgico, altri no. Questa è un'operazione umana, disastrosa. Dio è santo, perfettamente, assolutamente santo. E quando il Signore perdona i tuoi peccati, quando tu riponi la tua fede in Lui, Dio ti dichiara anche te, dal punto di vista umano, ma per la sua grazia, tu sei santo. Cioè sei separato dal male per compiere il bene, per compiere la volontà di Dio. Certo, c'è quel cammino che viene dichiarato nella Bibbia santificazione, un cammino graduale, come bere l'acqua quando ti si secca la gola. Non bevi solo una volta al giorno, una volta a settimana, all'anno. Hai bisogno sempre dell'acqua, no? Io ho bisogno sempre della grazia di Dio, che mi santifica, che produce in me desideri santi e amore verso il Signore. Dio appare al profeta anche misericordioso. Come vedi Dio? Qual è la tua visione di Dio? Lo vedi glorioso? Lo vedi santo? Lo vedi misericordioso? Ed è il terzo punto di riflessione o spunto di oggi. Un serafino mandato dal Signore, uno degli angeli, prende un carbone tolto dall'altare dei sacrifici. E qui siamo nell'Antico Testamento, ma transitiamo quasi nel Nuovo, a questo punto. Prende con la molla un carbone tolto dall'altare dei sacrifici, l'angelo, e con quel carbone ardente tocca la bocca del profeta. E gli annuncia che la sua iniquità è tolta, non esiste più, e il suo peccato è espiato. Che cos'è l'espiazione? È quell'atto attraverso il quale il colpevole viene considerato innocente, perché una persona giusta prende il posto del colpevole. Espiazione, sostituzione, in altre parole. Un atto sostitutivo. Quell'altare dei sacrifici, in uso al tempo di Mosè, sotto Mosè, al tempo dell'antico o primo patto, quell'altare ci ricorda il perdono perfetto mediante il sacrificio di Gesù Cristo, ancora oggi attuale, se tu credi. Ecco l'agnello di Dio, dichiara Giovanni il Battista, ecco l'agnello di Dio, indicando Gesù, che toglie il peccato del mondo. Gloria a Dio. Dio aveva purificato Isaia, perché egli aveva riconosciuto e confessato il suo peccato. Nuovo Testamento, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetti da 7 a 9. Ma se camminiamo nella luce, come egli, il Signore, è nella luce, la luce spirituale, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Vedi in Dio il Dio misericordioso. Il Signore nella sua misericordia manda anche il profeta che si era disposto. Se Dio fosse solo glorioso, soltanto santo e non misericordioso, pensi che il profeta Isaia si fosse messo a sua disposizione? Si sarebbe messo a sua disposizione. Se Dio fosse stato solo glorioso e santo e non misericordioso, pensi che il profeta si sarebbe messo a sua disposizione? Penso proprio di no. È fantastico, è meraviglioso il fatto che questo Dio glorioso e santo sia anche misericordioso. Abbia pietà di noi, sia pronto a capirci, a perdonarci, a cancellare tutte le nostre colpe, tutte le cose sbagliate che abbiamo pensato, provato, fatto. Isaia si sente sereno, perché si sente perdonato. Si sente sereno il profeta di poter dire all'appello: chi manderò? Singolare. Chi andrà per noi? Plurale. Questo sembra essere un riferimento alla pluralità, alla trinità di Dio. Chi manderò? Dice Dio. Chi andrà per noi? Eccomi, manda me, risponde il profeta. Eccomi qui. Si potrebbe tradurre presente, ci sono. Oggi sei disposto, sei disposta, sei rassicurato, sei rassicurata, tanto da dire: Signore, serviti di me. Come vuoi tu, secondo il bisogno che tu vedi, Signore, manda me. Non è rilevante anche pensare che il profeta abbia prima una visione di Dio, poi di sé e poi degli altri. Quanto cambia la nostra visione degli altri se prima abbiamo una visione biblica, quindi reale, di noi stessi, e soprattutto quanto cambiano le cose e quanto cambiano e potrebbero cambiare ancora le relazioni se noi soprattutto innanzitutto vedessimo Dio. Signore, io prima per fede, attraverso la tua parola, voglio guardare a te, chi tu sei, poi voglio guardare in me col tuo aiuto, il tuo spirito, e poi, Signore, voglio guardarmi intorno per capire come posso essere utile, dove tu mi puoi mandare, mi vuoi mandare, a cosa tu mi stai chiamando. Vuoi dire insieme a noi questa mattina: eccomi, manda me. Ma l'hai mai pensato, mentre ci prepariamo per un momento di preghiera, l'hai mai pensato: Signore, io sono qui. Tu sai che problemi c'ho, quanti limiti, quanti difetti, quante colpe. Tu sai ogni cosa, Signore, ma io, prima che guardare a me, in me io guardo a te, Signore. Vogliamo farlo insieme? Ci alziamo in piedi.